Ben ritrovati, Michela Daghini con voi, terza ora di Mille Voci, Lorenz Lurati in regia tecnica. Oggi parliamo di pace, parliamo della pace, al costruire la pace sarà dedicato il Festival della Dottrina Sociale nella Svizzera Italiana che si tiene ogni anno a Lugano, siamo alla terza edizione, il festival si tiene venerdì e sabato prossimi, il 9 e il 10 e quindi in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti umani. L'idea è di far incontrare sguardi, prospettive, idee, riflessioni, visioni sul come immaginare la pace che tutti desideriamo ma che sembra così difficile da coltivare, soprattutto da raggiungere e da mantenere. Do il benvenuto ai nostri ospiti, il filosofo e teologo professor Markus Krinke, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Michela Tachini e buongiorno a tutti quelli che ci seguono.
Anima di questa manifestazione, di questo festival di cui ci parlerà. Benvenuta la professoressa Cecilia Sanna. Buongiorno.
Buongiorno, saluti a tutti.
Che insegna diritto europeo, diritto dell'Unione Europea all'Università degli Studi di Milano, si è occupata molto anche di rapporti fra la Svizzera e l'Unione Europea. Benvenuta a Stella Angioku, che i nostri ascoltatori ben conoscono.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, poeta, storica della filosofia e collega RSI. E tra poco ci raggiungerà anche Cristina Vonzun, giornalista, insegna al liceo cantonale di Bellinzona, si occupa di religione, la conoscete, di comunicazione interculturale, quindi tra poco si unirà alla discussione. Markus Krinke, partiamo da lei, che dicevo è l'anima di questo, una delle anime di questo festival. L'idea è di unire quindi forze, un momento di riflessione per cercare di costruire ciò che tutti vogliamo, che è la pace. Quindi realizzare un network sociale per la pace tra le tante realtà presenti sul territorio, è questo che caratterizza la manifestazione, quindi le forze presenti in Ticino.
Esattamente, l'idea del network è l'unica possibilità di realizzare alla fine una pace. Questo vale per il territorio dal quale alla fine una idea di pace deve sempre partire, da una concreta realtà, ma questo vale anche per il livello mondiale. Pensiamo appunto ai diritti umani. Che cos'è se non un network di tutti gli stati che cercano di mettere l'idea di giustizia oltre gli interessi degli stati nazione? E questa è l'unica strada per la pace, quando spesso si dice la giustizia è la via per la pace. Purtroppo ultimamente, specialmente nel contesto geopolitico, vediamo che tornano con grande forza le idee, gli interessi particolari degli stati e quindi anche la disposizione di realizzare la politica con i mezzi della guerra. Purtroppo per questo meccanismo l'idea della pace, di una pace universale, di una pace duratura, perpetua, rimarrà sempre un ideale dell'umanità. Tutti la desideriamo, ma è così difficile da realizzare. Un antico detto diceva: soltanto una persona imbecille può preferire la guerra alla pace. Ma è veramente così? Oppure nella politica internazionale c'è troppo spesso anche la dimensione di questa imbecillità che in realtà però è il prevalere di interessi nazionali sopra un bene comune che dovrebbe essere l'umanità.
Certo, speriamo però che non sia davvero un'utopia come si dice. Come
lavoriamo per questo.
Dice.
Va costruita la pace per questo, non solo un network, che include anche quelli che vorrebbero una non pace e che costringe anche quelli che lavorano contro la pace in un percorso potente internazionale di pace. Secondo me può dare veramente una prospettiva anche realistica e non soltanto utopica.
E quindi anche partendo dal dialogo, naturalmente.
Esattamente. L'idea del diritto è soltanto lo strumento di politica internazionale, diciamo, più forte, ma un diritto senza un dialogo alla base, senza la diplomazia, senza anche il dialogo che viene fomentato da tutte le realtà, non soltanto politiche. Pensiamo anche a quelli associative, come rappresenta ad esempio nel nostro piccolo appunto la rete, alle religioni, a tutti i grandi global player, se vogliamo così. Coinvolgere tutti in una prospettiva così forse sembra una idea molto ambiziosa, ma alla fine i grandi testimoni della pace che ci sono sempre stati nella storia sono stati sempre espressione un po' di questa grande visione. Senza questa grande visione credo che non andiamo più avanti.
Certo, e poi bisogna mettere la goccia nel mare e cercare di costruire comunque, no? Piccole realtà che poi formano una rete sempre più sempre più forte, sempre più connessa.
Chi pensa che può realizzare la pace da un giorno all'altro con un colpo tra virgolette di pistola, no? Ha un'utopia di pace sbagliata. Chi se l'aspetta da un giorno all'altro è praticamente già il primo che contribuisce a una situazione di violenza e di non guerra, perché da un momento all'altro si lascia realizzare soltanto con la violenza. Chi lavora veramente per la pace lavora con pazienza, lavora veramente con insistenza, lavora anche con saggezza politica di realizzarla step by step, passo dopo passo.
Quindi sarà una bella discussione e avrete tanti punti da toccare. Stella Angioku, il ruolo dell'artista, del poeta, che ruolo può avere nella costruzione della pace? C'è un linguaggio diverso che magari può toccare corde altrimenti intoccabili, o magari può supplire a voci inascoltate che sono quelle forse più razionali, ad esempio della politica?
Sì, mi ricollego un pochino a quello che diceva adesso Marcus, perché penso che la questione sia veramente quella del dialogo. E il poeta, l'artista, insomma, cerca di dare voce, e non per forza all'attualità, ma a una situazione magari anche più antica, più grande, più generale. E pensavo proprio prima di entrare in trasmissione a questa questione. E tante volte lo vediamo anche magari con tutti i movimenti, i Fridays for Future e tutti questi movimenti anche ambientalisti di pace, il Black Lives Matter, eccetera, eccetera, come in realtà forse la questione sia anche una specie di delusione e di disillusione nei confronti del mondo. Allora oggi mi chiedevo proprio questo: che cosa ha il mondo da dirmi quando penso che non abbia più niente da dirmi? E forse questa è veramente la domanda che si pone il poeta o che si pone l'artista, e che cerca poi di restituire in parole, in disegni, in sculture, proprio per rispondere a questa necessità. Perché tante volte è proprio questa la domanda: che cosa ha da dirmi tutto questo?
E c'è un ruolo, quindi un dovere del poeta di alzare la voce in standing up for peace.
Penso proprio di sì. Poi io penso che appunto non sia magari il raccontare la questione del momento, perché altrimenti saremmo anche noi, mi metto nella categoria, no, degli sciacalli, tra virgolette, cioè che marciano,
che
su
speculano.
Quello che sta, esatto, che speculano su quello che sta succedendo. Quindi quello trovo che sarebbe sbagliato, però è giusto poter analizzare proprio le cose che succedono, quindi l'attualità, il fatto che ci siano veramente delle questioni cicliche anche che vanno a ripetersi negli anni, tante cose che magari già partono da noi, e poi perché no veramente scriverne e farne qualcosa, perché penso che la cosa bella della letteratura e dell'arte in generale sia proprio che c'è la capacità di parlare a un pubblico ampio, e quindi di toccare magari anche corde che in altri contesti sarebbe difficile toccare.
Anche se purtroppo la poesia non è così diffusa e non vende così bene come sarebbe ideale che fosse.
Questo è vero.
Però può arrivare con forse una potenza diversa.
Ma penso di sì, almeno nel mio caso quello che mi ha sempre affascinata e poi portata anche a scrivere poesia era proprio che potevo concentrare tutto quello che mi passava, insomma, tutte le emozioni, tutte le cose che mi passavano nella mente in poco. E penso che il fatto di poter concentrare e di non dover essere per forza prolissi, dire tante parole, avere mille spiegazioni, in quel condensare, in quella densità, penso che stia veramente un po' il nocciolo. Poi è chiaro che ci sono, insomma, tutte delle strategie anche di vendita, editoriali, eccetera, che, di cui purtroppo la poesia non gode, perché sembra una cosa sempre molto vecchia, molto antica, un po', no? Però penso che abbia veramente una forza particolare, e secondo me proprio per il fatto che sia concentrata.
Sì, anche perché la poesia poi la pensiamo come qualcosa a volte di impegnativo, mettersi a leggere un libro di poesia. In realtà poi l'idea forse bella, che è quella che adottano in molti, è magari un verso prima di addormentarsi, no? Ogni sera, e su cui magari sognare durante la notte e ricevere suggestioni magari anche per il poi. Grazie, poi magari Stellangioco ti do del tu perché siamo colleghe, ci leggerai qualcosa dal Il tempo di una cometa. Benvenuta anche a Cecilia Sanna, buongiorno di nuovo, benvenuta. Da anni si occupa di diritto europeo, lo dicevo, anche dei rapporti fra la Svizzera e la Comunione Europea, si è occupata molto, si è occupata del fondo di aiuti europei per le persone indigenti, le persone più povere, quindi anche di questi aspetti sociali si è occupata. Il progetto europeo in questi anni è stato un progetto di pace, almeno nelle intenzioni. E come mantenere la pace anche al di fuori dei confini.
Sì. Vorrei proprio iniziare con questo flash, l'idea che l'Unione Europea è nata da uomini che avevano uno sguardo lontano. Erano i tre padri fondatori, erano Schuman, Adenauer e De Gasperi, e la volontà era proprio quella di creare le basi di una struttura, di un'organizzazione internazionale che consentisse agli stati europei di godere di un periodo di pace. Venivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi il desiderio era sostanzialmente questo. E 9 maggio del 1950, che è una data storica, Schuman disse nel suo famoso discorso, che viene ricordato come il discorso, insomma, dal quale è partita tutta il processo di integrazione comunitaria, che quei popoli che usavano le materie prime del carbone e dell'acciaio per costruire delle armi avrebbero convertito questa produzione in fattori produttivi e avrebbero beneficiato di un periodo di benessere e di pace duraturo. E questa è l'idea con la quale è nata l'Unione Europea. Ora ci si interroga ed è inevitabile chiederselo questo punto di svolta che c'è stato a febbraio di quest'anno con la decisione dell'Unione Europea di inviare armi in favore del popolo ucraino. E senza dubbio ci sono molteplici profili giuridici che lasciano perplessi, quantomeno gli studiosi, proprio anche sull'utilizzo degli strumenti all'interno del sistema dell'Unione Europea. Ma l'idea proprio di vedere questa struttura, questa organizzazione internazionale nata con questo obiettivo e per la prima volta decidere invece di inviare armi a uno Stato peraltro terzo, perché comunque l'Ucraina è sì un paese associato ma è al di fuori, no, dell'Unione Europea, è qualcosa che per chi forse mette anche un po' di pathos nello studio dell'Unione Europea con qualche ideale lascia un po' di amaro in bocca, ecco, se vogliamo dire questo.
Certo, poi questo apre anche la grande discussione del pacifismo, quindi pacifismo è volere la pace, ma armando o non armando, e quindi anche questo, no, è un mondo che si apre su questi temi. Vi propongo un ascolto musicale e poi diamo il benvenuto alla nostra quarta ospite. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you Stefan, erano naturalmente i Maroon 5 e diamo il benvenuto alla nostra quarta ospite. Buongiorno Cristina Bonzun.
Buongiorno a tutti.
Ben arrivata, il nostro pubblico la conosce, giornalista, insegna al liceo cantonale di Bellinzona, si occupa di religione e di comunicazione interculturale. Lei è molto affezionata a Besso ed era andata a Besso per mille voci oggi.
Esattamente,
per questo l'accogliamo adesso.
Nella comunicazione.
Era affezionata alla
Registriamo noi tra l'altro, come la nostra trasmissione registra Besso tra l'altro.
Sì. Certo, da anni storicamente la trasmissione di religione della RSI. Ecco, allora a Cristina Fonzu vorrei subito chiedere della dimensione didattica o comunque quella educativa dell'insegnamento in questi giorni. Anche Marcus Krink sta girando i licei per parlare anche stamattina della manifestazione, del costruire pace. E quindi si può educare alla pace?
Allora, educare alla pace si può a due livelli, dipende evidentemente dalla propria materia, il livello teorico e il livello pratico. Perché evidentemente si possono passare delle informazioni, dei contenuti. Io, se penso alla mia materia, che è l'insegnamento della religione, evidentemente educo alla pace nella misura in cui parto dai contenuti in fondo delle grandi religioni sulla questione della pace e li approfondisco con i ragazzi. Ma poi anche appunto dal punto di vista pratico, perché parlare della pace, lo dice molto bene, lo sottolinea magnificamente il convegno che stiamo organizzando, significa parlare della giustizia, parlare dell'ambiente, parlare di una serie di altri fattori, elementi che includono anche ovviamente tutta una dimensione pratica, personale, no? Significa anche parlare dei diritti umani, significa parlare delle relazioni, delle interrelazioni personali. Quindi questo ti porta sul piano dell'esperienza. Quello che viene didatticamente insegnato dal punto di vista dei contenuti e condiviso dal punto di vista dei contenuti può poi avere un risvolto pratico in esperienze concrete degli allievi.
Ecco, quindi si può perlomeno provare a insegnare la pace. Marcus Krink e Cecilia Sanna, adesso appunto Cristina Bonzun citava i diritti internazionali, tra l'altro il 10 ricorre la giornata internazionale dei diritti umani. Il riconoscimento universale dei diritti umani è il presupposto indispensabile della pace?
Direi di sì, poi dopo Cecilia aggiunge qualcosa dal punto di vista della giurista, evidentemente. Lo ritengo assolutamente indispensabile e proprio qui vedo anche una delle centrali sfide per la pace in questo mondo, perché viviamo, secondo me, in un momento di una grande relativizzazione dei diritti umani da parte di molte realtà, di molti paesi, di molte culture in questo mondo, che dicono: intanto noi non vogliamo più rispettare tutti i diritti umani, perché anche tale quale altro Stato, persino gli Stati Uniti, non rispettano più. In Cina i giochi olimpici dell'anno scorso, in Qatar i mondiali di quest'anno erano sempre connotati purtroppo anche con grandi discorsi che hanno relativizzato l'idea dei diritti umani, mentre l'idea dei giochi olimpici e anche di campionati del mondo in calcio è proprio una idea di diffondere la convivenza, l'amicizia,
certo, l'idea
la
dello
pace
sport,
tra
lo
i
spirito
popoli.
Sportivo.
Questo del resto nella storia un po' è anche sempre avvenuto. Pensiamo ai giochi olimpici del 38 in Germania, ad esempio, pensiamo a quelli di Mosca durante il comunismo. Però viviamo in questo momento in un'altra stagione in cui abbiamo queste strumentalizzazioni, e per questo secondo me dobbiamo stare molto attenti a questo, perché una cosa è riconoscere tutte le culture, riconoscere le particolarità dei popoli, di questo non si tratta, ma se poi attraverso questo riconoscimento della molteplicità nel mondo, delle altre culture, viaggia un discorso a un secondo piano che implicitamente mette a disposizione i diritti umani, perché dicono: ma tanto in tutto il mondo non vengono più rispettati. Allora secondo me qui imbocchiamo una strada molto molto pericolosa, che non soltanto, diciamo, in un primo passaggio porta forse poi al misconoscimento di questi diritti in determinate culture, ma a lungo andare mette ancora di più a rischio la pace in tutto il mondo. E non a caso Papa Francesco, sappiamo, parla sempre di una terza guerra mondiale a pezzi già in atto, no? In tutti questi momenti, in tutti questi paesi, in tutte queste realtà, anche in piccole realtà dispersi in tutto il mondo, dove giorno per giorno vengono misconosciuti e maltrattati questi diritti.
E certo, Cecilia Sanna?
Credo che si viva un paradosso. Si parla sempre più di diritti umani, ma c'è sempre meno tutela dei diritti umani. Cioè, abbiamo una molteplicità di carte, di strumenti di diritto internazionale, di dichiarazioni, e paradossalmente assistiamo sempre più a situazioni in cui conflitti armati, che ovviamente ci sono in diversi continenti, situazioni di degrado, di migrazioni migratorie.
Il divario anche fra ricchezza e povertà che porta, certo, a peggiorare le cose. Quindi, scusi se l'ho interrotto.
Si assiste proprio, secondo me, a questo paradosso. Quindi tante carte sui diritti umani e sempre più violazione dei diritti umani. Ci sono, accennava prima, sicuramente degli strumenti di giustizia anche internazionale che intervengono. Ci sono alcuni strumenti che funzionano, che sono deterrenti. Purtroppo sul piano internazionale vige sempre la logica dell'interesse, quindi purtroppo le azioni, che possono essere anche in qualche modo ritenute dalla collettività internazionale contraria ai diritti umani, alle libertà fondamentali, non possono subire dei limiti perché ci sono queste situazioni in cui ci sono sostanzialmente degli interessi che prevalgono in ogni caso. Quindi questo credo che sia un po' l'aspetto. E vorrei dire una cosa che secondo me è importante, che è proprio dall'educazione che parte conoscenza di dove siamo, gli strumenti giuridici, come nel mio caso, che possono essere attivati per tutelare i diritti umani, e questo parte dalla formazione dei ragazzi. Non si può pensare che si arriva a conoscere, ma è un percorso che deve partire, giustamente, tutta questa attività che viene fatta da Marcus nell'ambito del festival, che va nelle scuole superiori a parlare, a divulgare, perché deve entrare lì la logica della conoscenza verso la pace, quindi conoscere gli strumenti che ci consentono di...
Era previsto all'Elvetico e al Papio il suo intervento, anche stamattina è stato...
Esatto, stamattina siamo stati all'Elvetico, poi un'altra volta all'Elvetico e al Papio. Queste sono piccole realtà con cui vogliamo però anche ispirare attraverso anche Cristina e altri, anche attraverso l'insegnamento universitario, attraverso la poesia. Cerchiamo di attivare un po' tutti i tasti possibili per sensibilizzare a questo, perché, come è stato anche già detto varie volte stamattina, una cosa è evidentemente avere i dispositivi, avere gli ordinamenti e quant'altro. L'altra cosa è però sostenerli, sostenere una cultura della pace, e questa cultura della pace è molto sfaccettata, è a 360 gradi. La pace, come diceva uno, è la disposizione alla benevolenza, alla fiducia e alla giustizia, quindi una disposizione a queste dimensioni, e se non ci sono, non soltanto nei nostri rapporti concreti, ma anche a livello politico, è difficile far anche valere e sanzionare queste carte di cui Cecilia prima ha parlato.
E come hanno reagito, come sono coinvolti i ragazzi stamattina, ad esempio? Li salutiamo se ci ascoltano.
Ma certamente che li salutiamo con grande affetto, perché ho anche imparato molto da loro. Ho imparato che la nuova generazione, almeno quello che ho visto stamattina, ha un grande realismo politico. Sono meno incantati da una idea, da un ideale di pace, partono piuttosto dal fatto che la pace non esiste. E sono anche un po' disillusi, forse crescono in un ambiente, in un clima che fa sì che ha più impatto su di loro le situazioni di violenza, di non pace, di disrispetto dei diritti, che quelle realtà e quei momenti dove questi diritti e dove questo ordine internazionale comunque ancora funziona. Vedono piuttosto il bicchiere in questo momento mezzo vuoto. Ma qui è appunto anche un momento dove il nostro insegnamento, i nostri sforzi possono innescarsi e iniziare.
Lei li ha incoraggiati?
Ma certamente.
Eh no, perché questo è fondamentale, in effetti. Perché si sa, è nota la situazione di grande sfiducia fra le nuove generazioni, come dar loro torto del resto, no? Non è semplice.
Viene dato per scontato che viviamo in una situazione di pace, di un ordinamento giuridico, di un welfare state. Ho sempre poi detto a loro, se la situazione è così come pensano loro, guardate che fortuna abbiamo noi oggi dove viviamo, e proprio per questo siamo anche noi in responsabilità, credo, per il resto del mondo, anche se possiamo aggiungere soltanto una piccola voce, un piccolo contributo, ma poi anche per il futuro, perché anche dalle nostre parti dove viviamo oggi le cose cose che abbiamo oggi, le libertà, il welfare che abbiamo, non credo che sia una cosa una volta acquisita per sempre, ma che è una realtà che bisogna vivere tutti i giorni, realizzare tutti i giorni.
Io vi propongo un altro ascolto musicale con Lele Marlen e poi torniamo a parlare di pace. Lele Marlen dal Regno Unito, una voce d'angelo, Where Am I Headed, questa che ci ha cantato. Siamo in compagnia di Marcus Krinke, di Cecilia Sanna, di Cristina Vonzun e di Stellan Gioku. Stiamo parlando di costruire la pace e lo spunto è il Festival della Dottrina Sociale che si terrà il 9 e il 10 ed è dedicato proprio a questo tema e a queste intenzioni. Stellan Gioku stava proponendo alcune riflessioni a microfoni spenti proprio su quanto diceva Marcus Krinke delle nuove generazioni, quindi anche il bisogno di vedere la luce, di avere speranza, di volerla costruire questa pace perché è possibile.
È possibile e soprattutto penso che lo spunto proprio che prima Marcus Krinke lanciava era la questione della violenza, no? E io penso che se ci si nutre di violenza, perché poi alla fine diventa quasi un circolo vizioso, da un'immagine di violenza vado a ricercare altre immagini di violenza e poi mi nutro di queste notizie negative, perché alla fine siamo bombardati da notizie negative, perché insomma non c'è altro, tra virgolette, ci sembra che non ci sia altro, e quindi poi la questione è che si rischia di inaridirsi. E allora, e io su questo sono molto biblica, devo dire la verità, secondo me è necessario cercare di sviluppare e di cercare di tirar fuori sempre di più i propri talenti, di coltivarli proprio, in modo che così, una volta che noi cominciamo a vedere la bellezza e cercare anche di crearla, siamo anche più propensi a entrare in un dialogo di pace.
Dobbiamo essere felici per pensare alla pace con fiducia.
Sì, e se non felici,
una parte.
Esatto, almeno diciamo quella serenità del riuscire ad ascoltarsi, a sapere chi sono io, che cosa voglio, che cosa può dirmi questa persona con cui penso di non avere nulla a che fare, il professore che magari non mi sta simpatico, però insomma io comunque devo averci a che fare ogni giorno, e così con i colleghi e così in tantissime situazioni della vita. Quindi più io riesco a non chiudermi di fronte a tutte queste situazioni, ma molto diciamo terra a terra, che si propongono perché sono veramente questioni quotidiane, allora se io riesco a riconoscere nell'altro qualcosa che è anche un po' mio, magari poi riesco ad aprire veramente un dialogo e quindi a creare la pace. C'è un esempio breve che mi viene in mente di quando insegnavo alle scuole medie di Giubiasco. C'erano due allievi che tra l'altro diciamo si assomigliavano anche, erano tutti e due insomma di origini diverse, che però tra loro insomma non avevano origini in comune, ma c'era la questione insomma dei capelli, del colore della pelle, cioè c'erano un po' di questioni che li univano, eppure loro due non si sopportavano, ma proprio era una situazione abbastanza
tesa,
molto tesa, e infatti anche in classe i loro compagni ogni tanto erano lì che li guardavano per cercare di capire perché non si sopportassero. Allora un giorno li ho presi insomma un po' da parte e ho chiesto loro: ma tra te e me c'è una qualche differenza, c'è una qualche cosa di simile? E loro mi guardavano, e però non avevano il coraggio di dire veramente quello che
secondo
pensavano.
Secondo me erano i capelli.
Esatto.
È vero?
Cioè c'era i capelli e un po' anche il colore della pelle, perché insomma era veramente la questione. E io dicevo: ma se voi, tra di voi che vi assomigliate, non riuscite a trovare un punto di dialogo, come riuscirete a trovarlo con qualcuno che non ha nulla a che fare con voi? E quindi da lì poi si era aperta veramente tutta una serie anche di lezioni in classe con gli altri compagni, che abbiamo cercato di coinvolgere insomma in modo molto tranquillo e molto aperto, però anche sulla questione che se noi non andiamo d'accordo tra di noi non possiamo sperare nella pace.
Eh certo, è vero. Bisogna fare rete.
Bisogna fare rete.
Bisogna fare rete. Prima Marcus Krinke ha citato la visione del Papa, che è naturalmente molto forte e molto influente, evidentemente, la visione del Pontefice. La rete Laudato Si, assieme alla Cattedra Rosmini, sono i principali motori, ideatori e forze di questo convegno. Cristina Bonzun, a questo proposito, Laudato Si di Papa Francesco, cosa ci dice sulla pace? È stata comunque un'enciclica rivoluzionaria con una potenza quasi inedita e dirompente nei nostri anni.
Esattamente, l'enciclica Laudato Si è stata scritta 5 anni fa da Papa Francesco, e in 5 anni è stata un'enciclica quasi profetica, no? Perché in fondo, per quanto riguarda ad esempio tutta la questione dei cambiamenti climatici, prima si parlava appunto del legare la pace alle situazioni di disuguaglianza che nascono da questi cambiamenti climatici, eccetera, ma la Laudato Si è stata veramente un testo profetico, accolto benissimo, per esempio, anche in qualsiasi ambiente, anche ambienti laici, proprio perché i contenuti sono fondamentali. Nella Laudato Si la questione della pace è proprio declinata, come si diceva prima, no? In rapporto alla giustizia sociale, non quindi soltanto la non guerra, ma c'è pace se c'è giustizia, c'è pace se c'è rispetto dei diritti umani, c'è pace se c'è rispetto di un'economia, se c'è un'economia a favore dell'uomo, un'economia che sia inclusiva e non un'economia esclusiva. Sappiamo che un altro grande tema di Papa Francesco è la sua messa un po' in questione, forte messa in questione, dell'economia di oggi, chiamata economia dello scarto, come la definisce lui, no? C'è un'economia che tende a scartare i fragili, gli ultimi, no? Ed è evidentemente, se pensiamo al nostro globo, alle situazioni di disuguaglianza che ci sono, anche al non rispetto dei diritti, questo non rispetto dei diritti genera per l'appunto tutta una serie di situazioni di scarto. Il primo diritto non rispettato, tra l'altro, proprio in questo senso, a parte, diciamo, il diritto alla libertà religiosa, ma anche il diritto alla democrazia, no? Laddove non c'è la democrazia, vediamo quali situazioni poi si producono, no? Di non pace, no? Quindi ecco, Papa Francesco ha fatto un'analisi bellissima e ci ha detto: tutti questi elementi devono essere tenuti insieme se vogliamo la pace. Ma se noi andiamo all'origine biblica, che cos'è la pace? È shalom nella visione ebraico-cristiana. E cos'è shalom? Shalom è al di là della parola pace, è proprio questo, è condivisione, è giustizia. Cioè il termine shalom viene usato proprio con tutta questa ampia eccezione. Dico shalom per non dire solo pace, ma dico shalom per dire anche giustizia, per dire anche condivisione, per dire anche remunerazione di colui a cui faccio un torto, per dire visione unitaria di un tutto. Quindi quando noi decliniamo i nostri diritti oggi, decliniamo a partire anche da questa tradizione ebraico-cristiana che ha questa forte origine nella parola shalom.
E se lo dicono tutti i giorni gli ebrei, shalom come saluto, quindi costruendo la pace dai rapporti concreti quotidiani.
Iniziando dal saluto, dall'incontro quotidiano. Marcus Krink, tutto è connesso, questo è un concetto centrale. Che ruolo ha questa idea, questo principio centrale evidenziato dal Papa, da Papa Francesco?
In fondo Cristina prima l'ha già accennato, le varie dimensioni, mi è piaciuto molto che abbia menzionato anche la dimensione economica, la dimensione comunque politica, la dimensione della convivenza, e la dimensione evidentemente tutto è connesso, allude all'ambiente. Allora, da questa casa comune in cui ci troviamo. E credo che questo allargare l'orizzonte, tutto è connesso. Credo che questo sia una prospettiva pacifica. Spesso ci perdiamo proprio nei momenti di violenza, cerchiamo di sovrastare l'altro, perché i miei interessi personali, che mi sono così angusti, che mi stanno così di fronte, che mi rendono incapace di vedermi con tutti gli altri, come si suol dire, nella stessa barca, nella stessa casa comune. È proprio questo ampliare lo sguardo, proprio in questa dimensione credo che sia la religione, sia la poesia, sia l'educazione, sia tutti questi elementi che cerchiamo di evocare in questo festival contribuiscono. Uno potrebbe anche pensare: come dobbiamo essere capaci di fare la pace se non riusciamo neanche a fare pace non soltanto nel nostro piccolo, ma persino dentro noi stessi? Qui vediamo come questo tutto è connesso, ci coinvolge veramente in un contesto che va riscoperto con tutti questi elementi che cerchiamo appunto di approfondire.
E Cecilia Sanna, una sua considerazione? Tra l'altro poi in seguito vorrei anche chiedere se il diritto internazionale è sufficiente a prevenire conflitti nel futuro, il ruolo del diritto e dei diritti.
Faccio una riflessione su quello che diceva Stella. Credo che parlo un po' di un percorso scolastico, che forse proprio noi siamo abituati a una educazione che ci riempie di contenuti. E invece forse questa educazione, che poi è il termine educare, dovrebbe essere invece quello di tirar fuori la passione che il ragazzo che abbiamo davanti, sia esso bambino, adolescente, che adulto, riscopre in se stesso. Questa credo che sia una cosa che mette un po' in connessione l'idea del docente, del percorso, del singolo individuo, di che cosa può fare una lettura di una poesia, pensiamo anche ai grandi classici latini, che ecco, lì si capisce il valore della parola, Shalom, quello che diceva, la potenza della parola. E questa è un'altra riflessione che mi ricollego anche al fatto che dicevo prima, tante carte ma poi tante violazioni. Si è perso e stiamo perdendo la potenza della parola, cioè ci sono tante parole, c'è un abuso della parola, si cerca di veicolare sempre più informazioni in modo veloce, ma che arrivano a non essere corretti per la troppa velocità. E quindi anche da lì, cioè dall'uso della profondità della parola che deve partire poi, perché parliamo di diritti umani, ma in concreto andiamo a vedere quali sono, decliniamoli, andiamo a vederli nel concreto, nella quotidianità. Cioè siamo abituati a guardare verso il vertice e sperare che il diritto internazionale ci possa risolvere i grandi problemi, ma in realtà se non costruiamo nel quotidiano, nel locale qualcosa,
non riusciamo poi a recuperare a livello internazionale. E qui il discorso di Marco, diciamo, cioè è un processo lungo, non possiamo pensare che arriva la struttura organizzazione internazionale, si mettono
e mette stati a posto e... tutto, no. Deve partire anche da noi. Tra l'altro Cecilia Sanna, lei vive qui ma insegna all'Università degli Studi di Milano, quindi il rapporto con i suoi di allievi, di studenti?
Beh, insomma, è sempre piacevole entrare in aula, è sempre piacevole vedere quegli studenti che si approcciano a questi studi, io insegno appunto diritto dell'Unione Europea, con una curiosità di capire, no? Questa se ne parla tantissimo, insomma, e quindi quello che si cerca di fare è quello di dare delle informazioni su capire cos'è, cosa può fare, e dove c'è la possibilità anche di far vedere, soprattutto in quelli che sono i corsi, diciamo, specialistici, quindi quelli più di settoriali, la ricaduta concreta nel mondo reale, quindi non so, la tutela del consumatore, adesso non voglio declinare troppo, ma il tema dei trasporti, quindi tutti questi temi declinati poi in una concretezza, cioè non pensiamo che quando parliamo di diritto anche internazionale è un diritto lontano. Soprattutto quando parliamo di diritto dell'Unione Europea, noi parliamo di un diritto che ci tocca individualmente e da vicino. E quindi, insomma, il tentativo è quello. Poi si spera che qualcosa si semina.
Io vi propongo ancora un ascolto musicale, Angel of Harlem, e poi torniamo a parlare di pace. You Too, Angel of Harlem, che lasciamo in sottofondo. Ci sono diversi messaggi, siamo in compagnia di Stella Njoku, di Marcus Krinke, di Cristina Wonsun e di Cecilia Sanna. Stiamo parlando di pace e di costruire pace. Sono arrivati alcuni messaggi, ve ne propongo una selezione perché soprattutto i vocali non faccio in tempo ad ascoltarli tutti, quindi sono triste e disillusa, parliamo di pace e ogni giorno un nuovo conflitto. E ancora, sensibilità e rispetto, il problema sarebbe risolto, purtroppo è l'egoismo che domina e condiziona tutte le scelte, tutto qui, molto semplice ma enormemente difficile da far passare. E poi ancora, forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, magari chiudiamo con un commento a questi messaggi dei nostri ascoltatori. Chi vuole iniziare?
Posso provare io a iniziare?
Cristina Bonzun.
Sì. Mi pare che siano messaggi che mettono in luce qualche cosa che ho rilevato un pochettino anch'io dialogando con i miei allievi, cioè la disillusione nei confronti della pace, ne parlava prima Marcus, no? In fondo sono bombardati i giovani, ma tutti quanti siamo bombardati da messaggi negativi. Quello che io ho sperimentato quest'anno, appunto parlando con gli allievi del tema della pace, è stato che confrontarli con esperienze di bellezza, cioè di pace costruita veramente sul terreno, quelli che sarebbero chiamati gli operatori di pace, che possono essere o persone che operano per la pace concretamente in territori dove c'è la guerra, o anche semplicemente azioni di pace, belle azioni di pace, come c'è stato il grande incontro di giovani economisti di tutto il mondo con il Papa, a partire dalla Laudato Si a Assisi quest'anno, per parlare di una economia possibile nuova, ragazzi che mettono in piedi dei progetti sia universitari che anche delle esperienze concrete come imprenditori di pace. Ecco, quando li si confronta con questo e gli si chiede anche evidentemente di fare un salto poi nel proprio concreto, no? Perché la pace è possibile costruirla anche qui nelle nostre relazioni, in un'attenzione alle nostre relazioni con gli altri, quella pace
certo
globale.
Partiamo da qui,
allora si apre un mondo e si cambia lo sguardo e si possono intuire anche delle cose concrete da fare qui, semplicemente anche fra i compagni di classe, perché la pace la comincia a costruire anche nell'attenzione a come funziona una classe, le dinamiche interrelazionali, la pace, sì, appunto, shalom, in questo senso, no?
Quello un po' che diceva Stella Njoku.
Ma portarli anche davanti alle grandi tematiche globali e facendogli vedere che non c'è soltanto il negativo, ci sono anche delle persone che concretamente ci mettono la faccia, ci mettono la storia, ci mettono i loro studi, ci mettono anche delle imprese economiche, no? Pensiamo per esempio ai modelli di economia, di comunione, altre economie che stanno nascendo in questo periodo e concretamente operano con questa idea di globale di pace e giustizia e economia ecosostenibile.
C'è un altro tema che avete toccato marginalmente, tangenzialmente diciamo, ma che è fondamentale, che è anche quello della connessione con l'ambiente, perché l'ambiente con la pace è strettamente connesso, Marcus Krinke. Magari
esatto.
Prima di chiudere è importante...
Più che volentieri. Allora, è stato prima già accennato intorno alla Laudato Si, tutto è connesso. E questa connessione tra guerra e danno dell'ambiente, oppure pace e salvaguardia dell'ambiente, è proprio una dimensione che stiamo scoprendo attualmente. Sappiamo che in futuro molte guerre saranno causate non più da interessi direttamente politici, ma da danni ambientali. E anche il fatto che i danni ambientali vanno a nuocere già oggi proprio le popolazioni più povere del mondo, proprio i paesi che già sono poveri, oggi sono quelli più esposti ai cambiamenti climatici. E che quindi causerà in futuro.
Già adesso c'è uno shock alimentare in Africa.
Esatto, causerà quindi violenza, causerà guerra in futuro. Molte guerre in futuro saranno appunto causate da conseguenze di questi
dei cambiamenti
danni
climatici.
Per questo le due dimensioni sono estremamente connesse, però la stiamo scoprendo ultimamente a partire dalla Laudato Si in poi. Questo ci fa comunque comprendere come molto sfaccettato questa dimensione della pace. Per questo magari aggiungo questo ultimo aspetto, che capiamo anche con tutte queste guerre in atto, i messaggi degli ascoltatori prima, purtroppo non riusciamo o non riusciamo ancora, non riusciamo comunque a pensare alla pace senza comunque dover tornare a soffrire di guerra, a mettere in evidenza situazioni di violenza e di guerra in atto. Purtroppo questo condiziona anche la nostra condizione umana. La cosa importante è vedere gli esempi positivi, come diceva prima anche Cristina, vedere i testimoni di pace, vedere quelli che salvano l'ambiente, salvano le relazioni, salvano momenti politici internazionali in vista della pace, proprio per dire che la pace è una dinamica, la pace è una dinamica positiva, e soltanto se ci mettiamo e ognuno di noi dà il proprio contributo possiamo avere la speranza di realizzarla sempre di più.
Caspita, come vola il tempo. Vorrei dare la parola a Cecilia Sanna per concludere, però vi leggo anche un messaggio critico verso di noi. Forse sono stata io a dire bombardati dalle notizie, ma dice: nel linguaggio di pace non dovrebbero esserci frasi come siamo bombardati da notizie negative, detto qualche minuto fa, in quanto ciò mantiene la banalità di un linguaggio che ci avvolge nella normalità della violenza e della guerra. È senz'altro un lapsus, ma rivela come ci è difficile staccarci da questa brutta normalità. Comunque auguri per l'importante trasmissione, grazie. Fa riflettere, ha ragione il nostro ascoltatore. Cecilia Sanna, in conclusione.
Ma guarda, mi viene in mente ambiente, uno degli obiettivi che ovviamente sono tracciati anche a livello di Unione Europea e che tracciano la politica dell'Unione Europea per i prossimi 20 e 30 anni è proprio il tema del cambiamento climatico, e quindi l'Unione Europea in questo senso sta veramente dando degli obblighi che gli stati devono perseguire, obblighi che ancora qui ricadono sui singoli individui. Non pensiamo che la norma tocca
non deleghiamo.
Non deleghiamo, ci tocca da vicino, quindi bisogna essere disposti a fare anche dei piccoli sacrifici per adeguarsi a raggiungere degli obiettivi importanti.
Stellangioco, il compito altissimo di chiudere con versi poetici da lei scritti, da te scritti.
Quanta tenerezza ci vuole per chiamarti per nome. Mi chiedo spesso il perché di noi, se la terra era già e gli elefanti hanno da sempre quel nome. Si gira mai il collo delle giraffe per abbracciare i baobab? Tacciamo. Nessuno racconterà l'importanza di piogge e cascate. Solo amare per sempre, come il sangue che unisce.
Che bello, dal tempo di una cometa, bello. Così abbiamo chiuso con la poesia, meraviglioso. Grazie Stellangioco, grazie a Marcus Krinke, filosofo e teologo, a Cecilia Sanna, professoressa di diritto europeo all'Università degli Studi di Milano, a Cristina Bonzun, che si occupa di religione e comunicazione interculturale, insegna al liceo cantonale di Bellinzona e giornalista, Stellangioco, storica della filosofia, collega e poeta. Grazie a Lorenz Lurati in regia tecnica, a tutti voi che ci avete ascoltato. Il convegno, lo ricordiamo, si terrà il 9 e il 10, il Festival della Dottrina Sociale dedicato alla costruzione della pace. Buon lavoro.
Grazie mille Michele Arachini, grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato, e vi aspettiamo a Massagno tra venerdì e sabato.
Grazie, a presto. Da Michele Arachini un saluto.
So much for my great escape. Put my future on the back.